Aranjuez, storie di chitarre e chitarristi.
Un saluto a voi tutti e ben ritrovati da Claudio Farinone. Oggi apriamo i cancelli dei giardini di Aranjuez con uno scorcio sulla bella ed elegante Torino, dove ho il grande piacere di incontrare nuovamente, dopo tanto tempo, Maurizio Colonna. Alirio Diaz, il suo maestro venezuelano, scomparso esattamente un anno fa all'età di 93 anni, affermò di lui: virtuoso della chitarra, profondo conoscitore della letteratura di questo strumento, Maurizio Colonna ha una fantasia melodica e un'inventiva per le principali combinazioni armoniche che non possono altro che dare l'immagine di uno straordinario, direi geniale, talento musicale. Buongiorno a Maurizio Colonna e ben ritrovato.
Buongiorno a voi.
Possiamo raccontare ai nostri ascoltatori un fatto personale. Tu sei stato mio maestro, noi ci siamo incontrati per la prima volta nel 1985. Sono passati tantissimi anni, quindi per me è un grande piacere ritrovarti qua e chiacchierare con te sul tema della musica più in generale ed evidentemente della chitarra. Però vorrei presentarti un po' ai nostri ascoltatori. Tu sei stato e sei un grandissimo virtuoso con una dote tecnica straordinaria, una dote di espressività musicale straordinaria, un enfant prodige, perché hai bruciato le tappe vincendo un concorso internazionale importante quando avevi poco più di 10 anni. Hai suonato, tra l'altro, il concerto Aranjuez di Rodrigo, che dà il nome alla nostra trasmissione, davanti al suo autore. Raccontaci due cose dei primi passi della tua carriera musicale. Quali sono stati gli incontri e le esperienze per te più significative?
Tanto grazie per le cose che hai detto. Attualmente ho una visione che è cambiata rispetto a quella di qualche anno fa. Non ho più questo amore viscerale nei confronti del virtuosismo estremo, proprio perché ho capito che il valore delle cose non sta nella spettacolarizzazione a tutti i costi, e proprio per questo in questi ultimi anni mi sono avvicinato in modo veramente sostanziale alla creatività semplice. Il percorso che ho fatto da quando ho iniziato a suonare la chitarra intorno ai 5 anni sino adesso, non voglio dire gli anni perché porta male, sono tanti, mi ha visto in situazioni molto diverse, dall'esperienza del concertismo tradizionale nei primi anni alle esperienze sperimentali con i musicisti non solo classici ma anche pop negli anni 80, alla bellissima esperienza in duo con Frank Gambale, un sodalizio di 10 anni, e poi l'esperienza importante con la pianista compositrice Luciana Bigazzi, con la quale ho lavorato e sto lavorando sia in ambito di musiche scritte per chitarra e pianoforte, ma anche in ambito di produzione, di coproduzione dei suoi lavori per pianoforte solo e dei lavori miei che lei coproduce in ambito discografico. Poi ci sono le partecipazioni televisive, ma sono le solite cose che bene o male la gente forse ha già visto. E la cosa che invece vivo con grande soddisfazione e che mi dà una grande gioia è l'ultimo lavoro che è uscito, che è un progetto editoriale realizzato dalle Edizioni Curci, e devo dire grazie allo staff che ha accettato, lo staff direzionale che ha accettato l'idea di questo progetto. Sono 25 pop studies per chitarra, appunto, dove ho la presunzione di offrire ai chitarristi un materiale che in qualche modo affianchi il repertorio dei chitarristi compositori dell'Ottocento, che costituiscono ancora oggi uno zoccolo duro del repertorio chitarristico. Quindi questo programma, questo repertorio nuovo, vuole essere un po' un'apertura nei confronti del rapporto con la chitarra, sia in ambito di sonorità, sia in ambito di stile, per consentire ai giovani chitarristi di suonare la chitarra classica vicino al tempo in cui vivono, senza questo scollamento storico che purtroppo esiste nel momento in cui suoniamo musiche molto lontane dal presente.
Nel definirli pop studies, che cosa intendi verso il termine pop music?
Intendo semplicemente, intanto, che sono composizioni originali e non sono cover di musica pop, ma che evocano le emozioni che sono proprie di un certo stato musicale. Tanto per intenderci, in questi studi, che sono scritti volutamente a due voci, ma che in realtà dentro nascondono una polifonia articolata, scritti a due voci per consentire a tutti di essere letti, in questi studi ci sono quelle condizioni, quelle sensazioni che evocano gli assoli dei grandi chitarristi rock nei grandi palchi. È un po' l'idea di dare al giovane chitarrista classico che sta studiando il pezzo che, quando viene suonato, è come se lui stesse su un palco in uno stadio e 30, 40, 50 mila persone aspettassero questo momento perché è il suo solo.
Uno dei tratti caratteristici del tuo percorso musicale è sempre stato questa apertura estrema verso ogni categoria e genere musicale, questo fin dagli inizi, fin da quando frequentavi le sale da concerto classiche, ma poi parallelamente, ce l'hai raccontato tu all'inizio, facevi altre esperienze verso appunto la stessa musica pop. Tu sei stato anche cantante, hai lavorato con musicisti del calibro, che so, di Paulino da Costa, della sezione Fiati degli Art and Fire, facendo dei progetti di canzoni ma estremamente di alto livello, sia esecutivo che compositivo.
Di me e di
come vedi cambiata la musica e il rapporto dei giovani con la musica in questi ultimi tempi?
La tecnologia sta cambiando il rapporto con la musica. Sembra paradossale pensare che un elemento esterno come la tecnologia possa cambiare il gusto. E io noto che la tecnologia cambia non solo il gusto, ma anche i minutaggi, il rapporto che ho io col tempo che ho a disposizione. E questo è sconvolgente perché tutto si consuma molto più rapidamente. Noi sentiamo i primi 30 secondi di una composizione e cambiamo canale, o stiamo sul canale. E questo è un elemento che, trasferito agli inizi del Novecento, appare pura fantascienza.
E lo vedi sempre come un fatto negativo o positivo, o le due cose insieme?
Le due cose insieme, assolutamente, perché non appartengo sicuramente a quella categoria di persone che dicono una volta i ragazzi erano. Ecco, mi fanno sorridere quando sento queste affermazioni, mi fanno sorridere perché in ogni generazione, in ogni tempo, sono emerse e emergeranno sempre le cose belle e le cose meno belle, fuori discussione.
Torno alla domanda che ti ho fatto in apertura in relazione alle tue molteplici esperienze, che sono state veramente tante. Quale hai trattenuto più felicemente nella tua memoria, nella tua esperienza di musicista?
Ci sono esperienze legate all'ambito strettamente classico. Io non potrò mai ringraziare abbastanza il periodo adolescenziale, quando mi sono nutrito delle informazioni che Alirio Diaz mi ha fornito in modo più o meno esplicito. Non ringrazierò mai abbastanza i musicisti pop italiani che ho incontrato agli inizi degli anni Ottanta, da Alberto Radius a Tullio De Piscopo, a tutti gli altri, a Roberto Colombo, che in qualche modo mi hanno vitalizzato di quella componente ritmica che già era forse dentro di me, ma che è esplosa grazie ad una maggiore polarizzazione del rapporto con il ritmo, con i timbri, con i suoni diversi dalla chitarra. Poi l'esperienza americana, che è stata un'esperienza straordinaria, dove ho incontrato i più grandi musicisti della terra nell'ambito della fusion, che hanno suonato in studio la mia musica, e questo ancora adesso mi risulta fantascientifico. poi l'incontro che ho avuto con Luciana Bigazzi, che è stata con me, ha vissuto con me proprio la crescita musicale, e io ho contribuito anche in parte alla sua crescita musicale, quindi c'è un discorso di diverse identità e diverse realtà con tempi diversi che si sono poi mischiati, incollati, si sono strutturati in modo producente nella mia vita sino ad oggi.
Dal punto di vista invece dell'insegnamento, tu continui a trasmettere il tuo sapere ai giovani. Com'è cambiata la tua relazione con questa esperienza nel corso del tempo? Se è cambiata.
È cambiata sicuramente in meglio, perché adesso credo di essere forse più simpatico di prima. Nel senso che quando insegnavo in età giovanile probabilmente potevo risultare non sempre disponibile, perché come capita spesso in età giovanile si ha la presunzione di capire tutto, e poi col passare del tempo uno si accorge che forse proprio tutto non era capito. Adesso ho almeno la volontà di mettermi in discussione spesso e di cercare di raccontare quello che posso raccontare in base alla mia esperienza, con lo spirito di chi non detta dall'alto delle regole, ma propone semplicemente delle proprie letture con la volontà di essere utile. Ecco.
Tornando alla musica e ai suoi contenuti più stretti, quali sono le caratteristiche principali che cerchi di seguire nell'impostare una tua composizione oppure nel suonare un brano in genere?
La composizione nasce spesso e volentieri in modo naturale, non saprei nemmeno dirti come, perché le cose che amo di più non sono le cose che mi hanno costretto al tavolino per ore. Il tavolino mi serve, cioè il momento in cui vado a rifinire l'idea, mi serve proprio per mettere a lucido quello che prima è strutturato in modo sostanziale con evidenti presenze opache. Però l'idea, l'ispirazione, io credo ancora a questa cosa, nasce quando meno te l'aspetti. Ed è bellissimo il fatto che l'ispirazione può nascere anche e soprattutto vivendo nel reale, stando in un parco come stiamo noi adesso, passeggiando, guardando la gente, guardando la natura, dialogando magari con un gatto, oppure osservando i gesti, sentendo le affermazioni, analizzando gli sguardi. Ecco, sono tutte cose che fanno parte del quotidiano, ma che sono straordinarie proprio perché fanno parte del quotidiano.
Ci sono davvero degli approcci differenti tra i musicisti, no? Da una parte il musicista è decisamente intellettuale, dall'altra parte appunto il musicista istintivo. Conosciamo casi eclatanti di musicisti che manco leggono una nota eppure fanno musica straordinaria. Sono due atteggiamenti che secondo te possono convivere, funzionare, oppure preferisci il secondo, quello che tu mi hai appena descritto?
Io credo che ognuno sia libero, ognuno deve essere libero di esprimersi come meglio crede. La storia viene raccontata dagli storici, ma viene fatta da chi fa la storia. Spesso e volentieri chi fa la storia non conosce nei dettagli cosa sta facendo in quel momento, perché è dentro la storia. Gli storici a volte hanno la presunzione di capire la storia e poi arrivano altri storici che te la raccontano in un altro modo. Ecco, tutto questo è fonte di, a volte, di tormento interiore, perché se uno incomincia a leggere trattatistiche di ampio respiro legate a filosofie occidentali, filosofie orientali, approcci religiosi diversi, ecco, uno scopre che nel suo più piccolo, nella sua più, diciamo, incredibile dimensione vivente, ecco, lui è poca cosa. quindi deve essere contento di fare per come riesce a fare.
Torniamo al nostro strumento musicale, che è anche l'oggetto della nostra trasmissione, di Aranjuez, no? Se tu dovessi tornare indietro, sceglieresti ancora la chitarra e perché?
Credo che la chitarra abbia scelto me. C'è stato un direttore editoriale di una nota rivista musicale italiana che in una frase ha scritto: non so quanto la chitarra debba ringraziare Colonna. È una frase che mi ricordo con molto piacere, proprio perché è dettata da una genuina simpatia e ammirazione nei miei confronti. Non era faziosa o di natura diversa, era un'esternazione di entusiasmo. Io credo che la chitarra che io uso è semplicemente il mezzo che mi permette di raccontare quello che io sono. E mi ci trovo bene.
Beh, direi.
Mi trovo bene con lei, lei mi sopporta e io cerco di fare del mio meglio nei limiti delle mie possibilità.
Ci sono però delle caratteristiche che continui ad amare della chitarra, che ritieni, diciamo, superiori verso altri strumenti, proprio squisitamente sul piano tattile, sensoriale e anche tecnico.
La cosa importante della chitarra, che è come il pianoforte, uno strumento polifonico che consente di fare musica nel senso completo, nel senso totale. Il vantaggio di toccare la corda, di avere questo rapporto con la corda, ti permette di vivere una dimensione fisica che per certi versi unisce il violino al violoncello, con questa dimensione della risonanza polifonica che dà a chi scrive una valenza straordinaria, per cui tu ti senti in quel caso autore di qualcosa, perché ti senti dentro un meccanismo dove vedi un mondo completo, tra virgolette, e questo è un fatto non marginale. Io sono grato alla chitarra di esistere, perché altrimenti probabilmente il mio essere compositore chitarrista, compositore strumentista, risulterebbe limitante, ecco.
Maurizio Colonna, una domanda bizzarra: se tu dovessi scegliere, è un gioco, se tu dovessi scegliere tre musicisti, anche del passato, puoi anche attingere al passato, con cui non hai mai suonato e con i quali vorresti suonare?
Guarda, la cosa più assurda che forse potrebbe capitarmi è di poter andare a cercare i musicisti che in qualche modo possono essere i punti di contatto con un certo modo di essere, con un certo modo di vivere la musica. Se da una parte io sono affascinato dall'istintività e dalla potenza melodica di Chopin, per esempio, dall'altra parte sono ossequioso nei confronti della grandezza di Gustav Mahler, per esempio. Sono figure che hanno caratterizzato una sorta di passione adolescenziale che non è mai morta nei confronti loro. E poi, se vogliamo entrare in un ambito che è un ambito un po' diverso, ma che per certi versi non lo è neanche tanto, è pensare al padre di un'altra cultura, che è George Gershwin. Quindi questi mondi sono mondi che mi appartengono in qualche modo e che io amo con grande rispetto. Se hai notato, non c'è un chitarrista.
Chitarristi in genere tendono ad ascoltare il loro strumento, e come ogni strumentista questa è un po' la tentazione, no?
Sì, io non ascolto molto la chitarra, devo dire, e quando insegno dico a tutti i ragazzi sempre di ascoltare molta musica, soprattutto la musica senza la chitarra, perché noi siamo già costretti a lavorare sulla chitarra e sapere di musica vuol dire suonare meglio la chitarra.
Maurizio Colonna, un'ultima domanda, quella che faccio spesso: progetti per il futuro e anche desideri?
Intanto sono contento che questi 25 pop studies che ho pubblicato da 7 mesi siano in ristampa. Sono contento per me, ma sono contento anche per le edizioni Curci. E la cosa che vorrei fare, e lo dico qui come racconto in anteprima, è iniziare a mettere insieme il prossimo volume di Pop Studies, perché mi è già stato chiesto non solo dai ragazzi che ho incontrato in questo tour didattico in tutta Italia, dove tra l'altro ho incontrato i ragazzi dei licei musicali da Pavia a Enna, a Caltanissetta, a Benevento, a Foggia, a Cosenza, ma mi è stato chiesto dagli insegnanti, quindi credo che sia importante cercare di mettere insieme le idee per concretizzare questo secondo volume.
Maurizio Colonna, grazie per questo nuovo incontro e buona vita, buona fortuna.
Grazie Claudio, tantissimi auguri a te e tantissimi auguri alla tua trasmissione.
Concludiamo così l'incontro con Maurizio Colonna sulle note dell'ottavo dei suoi 25 Pop Studies. Pagine semplici ma ispirate, dedicate e pensate per chitarristi classici delle nuove generazioni. Torno così da Torino con il sapore di una riscoperta, quello di uno straordinario talento musicale, ma soprattutto quella di un uomo che ha riletto se stesso con la sua musica, che si rimette in gioco con umiltà e che si dedica alle nuove generazioni con rinnovato entusiasmo. Quell'entusiasmo che mi trasmise a partire da quel lontano 1985, quando lo incontrai per la prima volta e cominciai a seguirne i suoi insegnamenti. E grazie anche a quella genuina passione posso oggi vivere di musica suonandola, raccontandola, assaporandone il privilegio e la bellezza. Un saluto a tutti voi da Claudio Farinone e a risentirci alla prossima puntata di Aranjuez.